lunga vita alla nuova carne. Buonasera a tutti e a tutte per una nuova puntata di Radio Drum Podcast, il podcast di Endocinema. Sono qui con me Antonio Pettier.
Ciao a tutti, buonasera.
E Matteo Zucchi.
Buonasera a tutti, a tutte e a tutte.
E io sono Giuseppe Ganci e stasera insieme parleremo del Far East Film Festival che si è appena concluso, giunto alla 23esima edizione. È un festival fondato dal Centro Espressioni Cinematografiche di Udine nell'ormai quasi lontano 1999 e che è diventato una importante realtà di diffusione e divulgazione del cinema dell'Estremo Oriente, che ha portato in Italia tutta una serie di film e di registi che solitamente non arrivavano perché appartengono a quello che è il cinema di genere, al cinema popolare, mentre solitamente nei circuiti festivalieri arrivano i grandi autori. Infatti il primo vincitore del Far East Film Festival è Iron Never Dies, un grandissimo e importante film di Johnny To. In tutte le cose ovviamente c'è una trasformazione e si può notare come col tempo il Far East abbia aperto lo sguardo anche verso i nuovi autori, vero Matteo?
Esattamente, infatti come si sarà potuto vedere se magari siete informati al riguardo, in questa edizione del Far East Film Festival l'intera terna di premiati alla fine dall'audience, che è un'altra delle caratteristiche tipiche di questa kermesse, è in realtà composta principalmente non da film di genere, nell'accezione se vogliamo più stretta, più hard, ma da commedie, dramedy, che quindi ben si distanziano da quelli che una volta erano gli standard di genere, potremmo dire, più duro, come crime movies oppure film horror, soprattutto, che erano frequentissime, cioè con giornate apposite in alcune edizioni passate. Questa, tuttavia, non è un fenomeno recente, ma è una tendenza che in realtà si è sviluppata negli ultimi anni e che, per quello che mi riguarda, appunto, è probabilmente culminata in quest'annata, in cui vi sono state appunto moltissime commedie, molti film drammatici, anche quelli che potrebbero essere finti come dei veri e propri drammi di denuncia sociale, come può essere ad esempio il film vincitore Midnight Swan, può essere considerato di questo genere, laddove invece molto spesso i generi più convenzionali dell'industria del film asiatico in realtà sono stati messi un po' in disparte, con anche delle entry pur numerose, però non così sorprendenti o interessanti. Laddove invece un film d'autore to cure, come Wheel of Fortune and Fantasy di Hamaguchi, è invece stato presentato al festival dopo aver ottenuto il premio dell'Orso d'Argento alla Berlinale.
Sì, il gran premio della giuria. Quello di Hamaguchi è proprio un film d'autore a tutti gli effetti. Allora, per quanto riguarda invece questa edizione ibrida che tu hai potuto seguire dal vivo e quindi con maggiore assiduità rispetto a me e ad Antonio che invece abbiamo seguita nella sua veste online, cosa ci vuoi dire della selezione di quest'anno? Insomma, quali sono i fil rouge che si possono trarre?
Allora, un elemento che si può... Cioè, proprio una sorta di fil rouge che, se vuole, si può trovare fra le varie pellicole, in particolar modo fra quelle che hanno ricevuto una qualche forma di premio. Sono tutte storie che potremmo definire di resilienza o di affermazione nonostante le difficoltà. Scelta che mi pare difficile considerare casuale, data la situazione in cui ci troviamo al momento. Allo stesso modo, vi è stata una forte presenza di, appunto, film più assimilabili alla commedia o al film drammatico, di varia provenienza. Ad esempio, c'è stato una grossa selezione di film hongkongesi di qualità varia ma mediamente buona, che invece ha fatto un controcanto alle altre colonne portanti storiche del festival, come il Giappone o la Corea del Sud, che, a eccezione di alcune pellicole invero notevoli, soprattutto per quanto riguarda il Giappone, non hanno brillato così tanto, mostrando dei film abbastanza, se vogliamo, stereotipici di quello che si sa già di queste industrie. Tuttavia, in realtà, ci si è trovati di fronte a un'edizione che, per quanto mi riguarda, è probabilmente fra le migliori degli ultimi anni, sicuramente fra le più vaste, pur, come ho già accennato in precedenza, soffrendo un po' la mancanza o comunque la messa in angolo di quelli che sono stati i generi principali che hanno reso appunto questa kermesse così importante, anzi proprio nel panorama europeo, per popolarizzare il cinema asiatico popolare.
volevo fare una domanda proprio perché parlavi dei drammi, di, no, di questa tendenza del Far East Film Festival che è diventata un pochino più ibrida e ha allargato la sua visione su quello che sono al di fuori del perimetro dei generi, ma per quanto riguarda quello che è rimasto, perché comunque, come hai detto tu, la presenza dei generi è sempre importante nel Far East. E diciamo, avendo visto appunto il programma, specialmente nel settore thriller crime, tu non hai notato in questa edizione, diciamo, un pochino non delle punte, ma quasi una specie di ripetitività, di consolidamento dei topoi del genere stesso orientale e non più delle innovazioni o comunque degli autori che sono riusciti a venire fuori di qualsiasi cinematografia sudcoreana o giapponese o cinese?
Devo ammettere che questa è una domanda difficile, complessa perlomeno, in quanto sì, sicuramente bisogna innanzitutto tenere conto che il Far East Film Festival non ha mai, se si può dire, pur con alcune notevolissime eccezioni in passato, brillato per portare il cinema del genere più di avanguardia, pur in realtà essendoci degli esponenti che sono assolutamente innovativi e molto spesso difficili da definire. Ad esempio, in questo festival è stato presentato in anteprima mondiale Coffin Homes, il nuovo film di Fred Chan, che nominalmente è una commedia horror, ma in realtà è un tripudio di invenzioni fantasiose, di metafore politiche e sociali incredibile. Ciononostante, devo anche dire che sì, effettivamente molte pellicole tra quelle presentate, e fai bene effettivamente a riferirti a delle pellicole, potremmo dire, crime o thriller, sono state molto spesso meno proprio innovative o inventive addirittura rispetto a quelle che sono state presentate e appunto premiate, come chi vorrà, diciamo, darsi un'occhiata alla storia delle premiazioni passate del Far East potrà notare, in quelle edizioni in cui invece, a partire appunto da film leggendari come Infernal Affairs, che appunto quest'anno è stato presentato in una versione restaurata, hanno dimostrato quanto quel tipo di cinema fosse all'epoca il nucleo del cinema popolare asiatico a venire diffuso in Occidente, mostrandone quindi le grandissime potenzialità innovative.
Iniziamo un po' a discutere adesso di quella che è stata la selezione, perché in realtà sono d'accordo a dire che i film visti al Far East erano molto interessanti, infatti mi sarebbe piaciuto vederne anche di più di quelli che poi ho effettivamente visti. E una cosa che spesso viene sottovalutata del Far East è la parte dedicata alle retrospettive. Al Far East hanno dedicato focus su Soi Chang, che quest'anno è presente in selezione in concorso con Limbo, quando Chang aveva fatto appena tre film. Sono state fatte retrospettive su Michael Oi, uno dei più importanti registi di commedie di Hong Kong, uno dei massimi totem, ecco, del cinema comico cantonese. E questa è solitamente viene dimenticato, perché poi in realtà è importante per la diffusione appunto anche della storia del cinema dell'Estremo Oriente. Quest'anno io ho visto, a tal proposito, un film proveniente da Taiwan di un regista classico che è Li Xing, ovviamente mi perdonino i sinofili per la mia pronuncia, che si intitola Execution in Autumn. È un film del 1972 ed è un film veramente magnifico, che parla di un uomo di famiglia benestante che viene condannato a morte poiché aveva ucciso in un impeto di rabbia diverse persone. Lui si difende dicendo che era legittima difesa, ma in realtà solo una parte di questo poteva essere vero. Ed è una persona che era stato viziato dalla nonna, come scopriremo in alcuni flashback, e che quindi era incapace di distinguere il bene dal male. E quindi sostanzialmente il film si squaderna come una vera e propria ricerca spirituale da parte di questo personaggio che scopre quelli che sono i nuclei fondanti dell'essere umano. E questo è un film che lo rende in qualche modo profondamente confuciano, no? Perché nella filosofia confuciana bisogna capire, bisogna diventare umani, non si è partenza, esseri umani. E so, Matteo, che è piaciuto molto anche a te.
Esattamente, infatti se dovessi così dire all'improvviso, mi avessi chiesto qual è il miglior film che mi è capitato di vedere a questa edizione, sicuramente penso che sarebbe Execution in Autumn, in quanto È un dramma morale, un dramma etico incredibilmente ben condotto, registicamente rigorosissimo, che meriterebbe davvero, così come il suo autore Li Xing, una riscoperta. Così come, secondo me,
Perché poi
l'umanità.
è anche da un punto di vista registico, è tutto costruito su questi movimenti di macchina orizzontali e sulla scala dei campi, sul surcadrage, che rende il film anche profondamente interessante sul piano visivo e sul piano artistico. È importante anche per quella che poi è la declinazione di un certo tipo di stile del cinema cinese.
Infatti è facile considerarla una pietra miliare della cinematografia taiwanese. D'altronde Li Xing viene spesso considerato uno dei numi tutelari del cinema di quella nazione. Tuttavia non è stato l'unico restauro, si può dire, di qualità che è stato proposto a questa edizione, in quanto vi è stato non solo il già citato Infernal Affairs di Lau e Mark, che abbiamo potuto vedere in una versione restaurata in 4K, grazie al laboratorio dell'immagine ritratta di Bologna, anche ad esempio un film, se vogliamo, molto meno ambizioso, più umile, come Suddenly in Dark Knight, un'opera coreana dei primissimi anni Ottanta, che è una sorta di Wunderkammer dei cliché dell'horror orientale, prima che, grazie al J-horror, si può dire, si standardizzasse e poi si popolarizzasse anche in giro per il mondo. Un film fantasiosissimo che narrativamente mostra il fianco da moltissimi punti di vista, ma che dal punto di vista visivo è grandioso e personalmente da apprezzatore di quel filone mi ha ricordato abbastanza Haosu di Obayashi, che è una pellicola fondamentale, se vogliamo, dello horror fantasioso giapponese e in realtà di tutta l'Asia orientale.
Sì, diciamo che secondo me il film di Obayashi poi è di gran lunga più ambizioso anche sul piano visivo. Secondo me il film di Go sul piano proprio meramente dei meccanismi narrativi di genere si arrugginisce, ecco, si arrugginisce più facilmente, rimanendo all'interno di una certa visione anche dei personaggi, della costruzione dei personaggi un po' più stereotipata. Però è vero che sul piano di visivo ha delle intuizioni molto affascinanti. Andando avanti e cercando di approfondire il concorso, Antonio, quale film ti ha colpito fra quelli che hai visto?
Ce ne sono almeno un paio, beh, sicuramente quello di Yamaguchi, ma diciamo che ne parliamo più avanti. Ma sicuramente tra quelli che ho visto, che ho trovato interessante, pur rifacendo il discorso che facevo poc'anzi sul discorso dei topoi del genere, un film, un thriller, un crime sudcoreano che è Deliverance from Evil di Hong Woon-chan, scusatemi la pronuncia, che è interessante perché comunque è un thriller che sicuramente rientra in caratteristiche tipicamente di questo tipo di cinema, in cui ci sono dei personaggi schematicamente descritti e in cui poi le sequenze d'azioni sono estremamente ben girate e c'è la classica storia articolata tra l'agente segreto sudcoreano che diventa un killer prezzolato, che poi si scontra contro la mafia giapponese, quindi viene poi rincorso tra il Giappone, Sud Corea e la Thailandia. Il film si ambienta per quasi 2/3 in Thailandia, che appunto c'è questo poi boss dello Yakuza che cerca di vendicare l'uccisione di un suo amico da parte di questo killer, che si va poi a interfacciare, si va a intrecciarsi con una storia di rapimento di una vecchia fiamma e della figlia di questo agente segreto. Quindi, come vedete, la storia è anche c'è sotto il melodramma, no? Che è anche un'altra caratteristica tipica del cinema sudcoreano. Molti film il melodramma è un elemento quasi che si va a intrecciare in tutti i generi. Però ecco, l'aspetto interessante di questo film che ho trovato, a parte la fattura comunque della messa in scena, delle scene d'azione che sono notevoli, è comunque un finale che non rivelo ovviamente, non banale, e di un personaggio, come diceva prima anche Matteo, sui temi della resilienza, della esistenza, no? Di un personaggio che è poi un trans, cioè un sudcoreano che vive in Thailandia e che diventa quasi un personaggio secondario, no? Non protagonista, che poi alla fine nella seconda parte del film e nel finale sa il protagonista assoluto, e che comunque poi in questo film, a differenza di altri, i buoni non sono tutti buoni, i cattivi non sono tutti cattivi, sono molto borderline, ci sono molte zone grigie e c'è un finale che non è scontato. Ecco, questo, come dire, solleva il film da una pellicola che poteva essere banalmente di genere in questa medietà, la solleva leggermente facendone un film godibilissimo e molto interessante da questo punto di vista.
Rimanendo in territori crime, abbiamo visto, credo tutti quanti, lo Yakuza Eiga di Shiraishi, Last of the Wolves.
Sì, Matteo,
facciamone parlare, esatto, Matteo, che è quello
Quello che è rimasto più entusiasta di questo film.
Per essere precisi, si può dire che sia l'unico che l'ha apprezzato a tutti i punti di vista. Ovviamente riconosco che non è un film particolarmente ambizioso e che ha vari difetti dal punto di vista narrativo. Quantomeno io l'ho trovato molto interessante perché fondamentalmente è uno Yakuza Eiga alla maniera di Kinji Fukasaku, ma adattato da quel cinema all'età contemporanea, pur avendo in realtà un'ambientazione all'inizio degli anni 90, con una tendenza all'adattamento, all'imitazione della fonte originale incredibilmente pedissequa, che è anche un po' peculiare, quasi straniante, considerando il fatto che invece inserisce alcuni topi narrativi, ad esempio nella caratterizzazione dell'antagonista, che sono in vero abbastanza fumettistici e molto più legati a un certo tipo di produzione culturale giapponese degli ultimi decenni, creando un contrasto che si porta probabilmente via delle scorie a livello narrativo non indifferenti, ma che, unito anche a un aspetto visivo non particolarmente esaltante, ma comunque secondo me molto curato, con alcuni momenti di stilizzazione di un certo livello, lo rende secondo me un esponente di questo filone, appunto Yakuza Eiga, se non appunto notevole, quantomeno che merita di venire apprezzato, laddove invece da altri punti di vista si tende alla pura ripetizione e imitazione di certi stilemi, senza neanche cercare di sviarli in una chiave un po' più contemporanea.
Non so, Giuseppe, tu cosa ne pensi?
Secondo me il discorso che fa Matteo è anche corretto, però nel momento in cui Shiraishi riprende in maniera così pedissequa il modello di lotta senza codice d'onore di Fukasaku, perché quella è la saga che lui va sostanzialmente a rimodellare aggiornandola al periodo della bolla economica che esplode in Giappone tra fine anni 80 e inizi anni 90. Questo lavoro qui cozza con quella che poi è l'esito finale, perché è stato già fatto e l'ha fatto Takashi Miike, con molta più inventiva, molta più fantasia, molta più forza cinematografica. Il film rimane, alla fine sì, ci si può anche divertire, però è fondamentalmente innocuo.
Sì, guarda, io la penso come Giuseppe. Ti dico una cosa in più, Matteo, che secondo me, questa è una parte seconda di un dittico, no? Quindi si deve vedere anche la parte prima. Ma al di là di questo, quello che ho trovato, sì, film godibilissimo, godibile, insomma, si può vedere, però questa mancanza di equilibrio di registro tra, come dici tu, questa figura molto spinta, no? Con scene molto splatter, eccessive, e questo equilibrio di registro, perché poi questo cerco di registro di seriosità, quasi documentaristico, infatti ci sono poi questi inserti con immagini fisse che vogliono storicizzare appunto il periodo, come se fosse un reportage. Ecco, questa per esempio a me ha dato particolarmente fastidio.
Però questo è Fukasaku, eh? Cioè questo fondamentalmente è il modello da cui Shiraishi prende le mosse.
Sì, senza però nessuna rielaborazione, cioè alla fine della fiera, sì. Cioè dico, l'esplosione di violenza degli uomini della Yakuza, in qualche modo, se vogliamo fare paragoni con Kitano, che diventa, come dire, un punto di riferimento, uno stile completamente diverso, e allora qui se vuoi spingere sullo splatter vai fino in fondo, se vuoi fare un passo successivo fai dei cambiamenti, altrimenti diventa un film molto manierista, anzi totalmente manierista. Parliamo di Limbo e poi di Amaguchi, dai, e poi chiudiamo con il vincitore.
Allora, diciamo che possiamo parlare di uno dei film più attesi di questa selezione, che era Limbo di Soi Chang, un film proveniente da Hong Kong, girato a Hong Kong. Soi Chang è probabilmente uno degli ultimi grandi nomi a imporsi nell'industria hongkongese tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, con tutta una serie di film piuttosto importanti. Prima, insomma, dell'assimilazione che ha subito l'industria locale a quella cinese. Infatti, questo è il primo film in cantonese di Soi Chang dopo una trilogia fantasy, The Monkey King, che ha avuto un clamoroso successo nel circuito del sud-est asiatico. Allora, Matteo, Limbo.
È questo thriller, questo in realtà quasi noir per certi sviluppi narrativi, ma forse me lo definirò un thriller, girato completamente in bianco e nero, molto contrastato, e che serve proprio a rafforzare questa rappresentazione di Hong Kong, che infatti è a dir poco straniante, così cupa, con queste ambientazioni continuamente piene di spazzatura, questi edifici spogli, o al contrario invece completamente riempiti di oggetti, questo degrado onnipresente, che ne fanno un film quantomeno esteticamente molto rilevante, laddove invece eventualmente si potrebbero individuare a livello narrativo delle potenziali debolezze della pellicola, come penso che Giuseppe sia più in grado di me di parlare.
Diciamo della trama in breve. Limbo è tratto da un romanzo, il titolo tradotto sarebbe Dente del Giudizio. Infatti uno dei protagonisti del film, che è la giovane recluta, una giovane promessa dell'Accademia di Polizia, viene affiancato da questo poliziotto molto esperto e maturo, che è interpretato da ormai uno dei più ultimi grandi attori, che è Gordon Lam, del cinema di Hong Kong, che sta ammettendo il Dente del Giudizio, quindi un simbolo piuttosto semplice da decodificare, e insieme devono fare luce su una serie di ritrovamenti macabri, ossia delle mani mozzate, delle mani sinistre, che appartengono a delle donne. E solo in un secondo momento inizieranno a comparire dei cadaveri. Il personaggio, il poliziotto maturo, interpretato da Gordon Lam, capisce, intuisce che gli odori hanno una rilevanza piuttosto importante in queste indagini. Infatti, come avevi detto tu, no, c'è questa spazzatura, queste inquadrature, e poi sono sovraccariche di oggetti, di detriti, di rifiuti. E c'è questa scena in cui lui sente gli odori e riconosce l'odore che ha sentito odorando il reperto, man mano che porta avanti l'indagine in questi slum, in queste periferie di Kowloon. Poi questa trama si intreccia a un'altra sottotrama che invece riguarda quella di una ragazza, Wong To, che ha investito anni prima la moglie dell'agente, non uccidendola, però insomma provocando molti danni, mettiamola così. E il poliziotto, scoprendo del suo rilascio, diventa violentissimo, praticamente uno stalker, finché la ragazza non decide di fare da informatrice per facilitare le indagini in questi quartieri malfamati. E qui inizia una vera e propria via crucis di Wong To, che è sottoposta a qualsiasi tipo di sevizia. Secondo me qui il film sbanda, sfiora un po' i territori dell'exploitation, anche perché nel frattempo poi conosciamo meglio il killer, che è un killer totalmente privo di qualsiasi fascino, no? Rispetto ad altri film sul serial killer, giusto? Cioè, alla fine non è per niente affascinante.
Comunque, in realtà, il personaggio, se volessimo dire, è interessante, ma non di per sé, ma nelle implicazioni che può avere. Infatti è questo giapponese, questo turista giapponese che si è, diciamo, reso irreperibile, si è dato una vita di accattonaggio, ha labbro leporino e è connotato fisicamente in modo molto diverso e imponente rispetto agli altri protagonisti, e che però si contraddistingue in primo luogo per avere una qualche forma di turbo mentale non ben specificata, ad esempio questa ossessione per la madre, e appunto per le certe parti anatomiche del corpo femminile, che però non hanno, forse anche prevedibilmente dato il tipo di film, non hanno una giustificazione narrativa, e alla fine finiscono veramente per far pensare, insieme appunto a tutte queste componenti di exploitation abbastanza spinte, niente di ovviamente insopportabile, ma comunque che tendono a una certa crudezza, tendono a far propendere per una interpretazione del film come qualcosa di fortemente stilizzante e stilizzato, ma non perché ci sia una precisa ratio che giustifica questo, quanto più per seguire un certo gusto eccentrico ed estremo che il film sicuramente riesce a concretizzare con una certa efficacia, ma che si porta tante domande. Ad esempio, il personaggio del giapponese è quantomeno può essere interpretato come una sorta di simbolo della passata pericolosità storica nei confronti dell'Asia orientale del popolo giapponese.
Questo è chiarissimo anche da una scena che non spoileriamo, però che è spudoratamente metaforica e che mostra come la scelta, no, della nazionalità del killer non sia casuale. Però, come dici tu, sono tracce che non formano un sistema, rimangono lì perché la scrittura da questo punto di vista è deficitaria. Il gusto per l'estremo e per l'eccentricità fa parte del cinema di Soichang. Dog Bite Dog è un film piuttosto rilevante nella carriera del regista di Hong Kong del 2006 che ha delle connessioni con questo film, a partire proprio dall'immagine, dalla descrizione di Hong Kong come una città post-apocalittica, perché poi è questa l'idea che trasmette l'immagine di Hong Kong anche in limbo, no? Una città che ha subito un'apocalisse e con questa pioggia torrenziale, dell'immondizia, i fiumi di detriti, divisa, scissa fra alto e basso, fra i sommersi e i salvati.
Ma secondo voi anche l'utilizzo estetico della fotografia in bianco e nero, che ha un'importanza, ha messo in evidenza questi aspetti che voi citate, oppure, come dire, un semplice escamotage visivo?
Allora, la fotografia in bianco e nero altamente contrastato e a tratti espressionista che secondo me elimina tutta quell'allure romantica che si porta dietro Hong Kong, no? Se pensiamo a Hong Kong, pensiamo alle strade bagnate dai neon dei film di Wong Kar-wai, ovviamente, ed altri momenti notturni di giorni dopo. Invece in questo modo il bianco e nero elimina tutta questa componente e siamo dentro Sin City sostanzialmente, dentro un mondo monocromo, chiaramente monocromo, di deterioramento estetico e morale. Questa è l'idea.
È una scelta funzionale,
Eh
diciamo, cioè dal
sì,
punto di
ed
vista
è
della
voluta
forma.
perché è stato girato a colori e poi è stato trasformato in post-produzione in bianco e nero.
Saltando dal cinema hongkongese, se torniamo invece, così poi andiamo verso la chiusura, parlando del vincitore, ma di un altro film, dell'unico vero autore di Hamaguchi, cosa ne pensate dell'ultimo, penultimo film di Hamaguchi, già stato presentato al Festival di Berlino, dove è stato anche tra i vincitori?
Allora, è un film bellissimo, a parte appunto i film taiwanesi, è probabilmente il film più bello visto al Far East ed è questo momento il più bel film del 2021. È un film che lavora sulle forme del minimalismo del cinema orientale, in particolare lavora su certe forme codificate negli ultimi anni, soprattutto da Aung San Suu. Questo è evidente da tutta una serie di stilemi presenti all'interno della narrazione, come le svolte narrative, l'uso dello zoom, la preponderanza del dialogo. Ed è
Che questo
quindi anche
è tipico del suo cinema, la preponderanza del dialogo, cioè i film di Hamaguchi sono molto, molto scritti e poi sono d'accordo con te. A me ha ricordato nella sua struttura in Another Country, proprio nella questa struttura di racconti morali e per alcuni switch off, specialmente nel primo episodio, mi ricordava anche il suo film Right Now, Wrong Thing. Quindi sì, ci sono tantissimi richiami a Aung San Suu, specialmente in quest'ultimo film. Ti dicevo importante perché poi vabbè, l'altro suo film famoso che è Happy Hour, che è stato presentato al Festival di Locarno, che è è un film in cui tra le tante cose, oltre ad aver vinto il premio per le attrici, perché ecco, poi Hamaguchi secondo me è un grandissimo direttore di attrici, cioè riesce proprio a portare la femminilità, il mondo femminile sullo schermo con un occhio molto particolare. Vinse anche la giuria, diede anche un premio speciale per la sceneggiatura, per dire che già l'importanza della scrittura nel un cinema in cui la scrittura, la parola e l'immagine si fondono in Hamaguchi, quindi è molto bravo anche in questo, e ne dà, come dire, una cifra autoriale rispetto a tanto altro cinema giapponese o orientale in genere. Non so cosa ne pensi.
Infatti, no, sono d'accordo, infatti insieme, come dire, questo sguardo rivolto al cinema di Aung San Suu poi porta al referente comune che è Eric Rohmer,
certo,
in maniera
certo.
Piuttosto
sì,
netta.
Anche
e tra
se...
l'altro l'ultimo episodio a me ha ricordato un pochino proprio nelle dinamiche l'inizio di L'amico della mia amica, che è l'ultimo del ciclo Commedie e Proverbi di Rohmer.
Sì. Anche se devo essere sincero, sempre riferendomi a Locarno nell'intervista post-proiezione del film, uno dei suoi originali numeri tutelari è Osu, cioè... Hamaguchi disse chiaramente che uno dei suoi punti di riferimento era il cinema di Osu, che forse era più evidente in quella pellicola, e invece in questa direi che è quasi assente, cioè perché ovviamente i suoi punti di riferimento sono altri, come abbiamo detto.
Dopo tutto quello che avete detto voi, molto veramente non ho molto da aggiungere, anche non essendo, diciamo, un grandissimo fan di Hamaguchi Ryusuke. Tuttavia è sicuramente un'opera che a livello stilistico, e per ricollegarsi in realtà anche ai temi accennati all'inizio di questo discorso, si distanzia molto, diciamo, dalla media dei classici film da Far East, in quanto appunto Hamaguchi è un autore riconosciutissimo oramai e probabilmente fra gli autori dell'ultimo decennio a essersi affermato più rapidamente e con più forza all'interno del cinema asiatico sicuramente, e forse anche al di fuori di questo. Tuttavia, dopo aver stato essere presentato e addirittura premiato alla Berlinale, ha potuto esordire a livello quantomeno italiano al Far East, denotando appunto quel cambiamento, quello spostamento verso cinematografie e soprattutto stili più tradizionali o comunque meno marcatamente di genere, che il Far East ha iniziato ormai da alcuni anni e che ha in quest'ultima annata, a mio parere, raggiunto un apice. Al riguardo, e così finalmente, purtroppo, a seconda dei gusti, ci avviamo alla conclusione, come ha fatto allo stesso modo anche il film vincitore del Gelso d'Oro, e quindi il film più votato dal pubblico, ovvero Midnight Swan di Uchida Eiji, il quale è un dramma, o meglio una dramedy si potrebbe dire, che parla di questa ragazza, la quale è completamente abbandonata dalla madre che non è capace di mantenerla, viene per forza spinta, potremmo dire, dalla decana della famiglia ad andare da uno dei suoi figli che abita a Tokyo. Ma, sorpresa, il presunto figlio in realtà è una donna, è una transgender che appunto si riconosce come donna e che vive facendo la ballerina in un locale notturno. Tramite una serie di concause è proprio la passione della zia per il ballo che spinge questa ragazzina, apparentemente priva di particolari interessi e capacità, a applicarsi nella danza, e dopo essere entrata in una scuola, un quartiere, e aver conosciuto anche persone che la spingono per via di questo talento che diventa subito evidentissimo, inizia un percorso di affermazione individuale, secondo me raccontato molto bene anche dalla giovane attrice Hattori Misaki, la quale inizialmente ha uno stile di recitazione pressoché inesistente, minimale all'osso, mentre poi invece diventa molto più versatile e più ricca nella sua interpretazione, così come il personaggio, inizialmente quasi amorfo, si colora in tutta una serie di caratteristiche. Laddove invece il personaggio della zia, rappresentata da Kasunagi Tsuyoshi, invece entra in una sorta di spirale discendente, non riuscendo a risolvere, diciamo, il suo forte conflitto identitario, che in realtà non è identitario, e questo entra anche uno dei temi centrali della pellicola, ma è del modo in cui la società attorno a sé, in primo luogo la famiglia, la socializza, non riuscendo a interpretarla come una donna. Infatti, per concludere il mio intervento, centrale nel film, che a mio parere, pur non essendo ovviamente un'opera rigorosa e studiata come quella di Hamaguchi, è stata meritevole del premio, in quanto riesce, attraverso questa riflessione sulla versatilità e soprattutto sulla possibilità di mutazione dell'identità all'interno di non solo certi ruoli, certe individualità che sono marginali nella società, ma anche attraverso personaggi apparentemente comuni, come la ragazzina protagonista, possa diventare anche una riflessione sull'attualità, da qui appunto la grandissima enfasi che c'è su come gli attori principali recitano e su come evolve la loro recitazione, il loro stile di recitazione col procedere della trama, e quindi anche una riflessione su come la socialità sia in un qualche modo sempre performativa, una riflessione che possiamo definire semplice, ma che personalmente trovo che questo film faccia, nella sua magari non particolare ricercatezza stilistica, in un modo molto accurato e molto intelligente.
Bene, e con questa analisi del film vincitore, ossia Midnight Swan, arriviamo alla conclusione di questa puntata speciale dedicata alla 23ª edizione del Far East Film Festival. Ci salutiamo.
Ciao a tutti, alla prossima.
Buonasera.
Arrivederci e gloria e vita alla nuova carne.